Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Beata Maria, Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla. Accogli con benevolenza di madre l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia, dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ti lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. Custodisci la nostra vita fra tue braccia. Benedici e rafforza ogni desiderio di bene. Ravviva e alimenta la fede, sostieni e illumina la speranza, suscita e anima la carità, guida tutti noi nel cammino della santità. Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore. Raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. All'indomani della festa della Beata Vergine di Fatima abbiamo riascoltato in apertura l'atto di affidamento di Papa Francesco a Maria, invocata proprio con il titolo di Beata Maria Vergine di Fatima. Era il 13 ottobre 2013, il Papa ha recitato questo atto di affidamento al termine della Santa Messa in occasione della giornata mariana. E proprio in queste settimane, in questi mesi, l'immagine pellegrina della Madonna di Fatima si trova in Italia. Un pellegrinaggio iniziato il 2 aprile da Roma e che si concluderà il prossimo 2 ottobre nella Abbazia Benedettina di Farfa, nella diocesi di Sabina Poggio Mirteto, un itinerario speciale in questo anno dedicato alla misericordia, un itinerario che vedrà l'immagine della Vergine fare tappa in piccole comunità, a volte piccoli paesi, cittadine, ma anche frazioni di città più grandi. E proprio domani, 15 maggio e fino al 22 maggio, l'immagine della Beata Vergine di Fatima farà tappa in Abruzzo, in una piccola comunità, pensate, appena 30-40 famiglie. Siamo in provincia di Chieti, nella città di Ortona, nell'arcidiocesi di Lanciano Ortona, ed in particolare in una piccola frazione della città, Caldari Stazione. Cosa rappresenta per l'intera diocesi l'arrivo della Madonna pellegrina del santuario di Fatima? Lo abbiamo chiesto all'arcivescovo di Lanciano Ortona, Sua Eccellenza Monsignor Emidio Cipollone.
intanto rappresenta la valorizzazione di una comunità locale che apre le sue porte a tutta la comunità diocesana. Poi rappresenta una valorizzazione della pietà popolare, perché come diceva Paolo VI e come tutti i papi dopo di lui hanno ribadito, è una ottima strada per l'evangelizzazione, e quindi proprio tenere in mezzo a noi la statua della Madonna di Fatima sarà proprio avere in mezzo a noi la stella dell'evangelizzazione. Il mio primo messaggio sarà che, come nel mondo di oggi si parla sempre di nuovi stili di vita a proposito dell'ambiente, dell'inquinamento, dell'ecologia, e quindi consumare di meno, spendere di meno, non inquinare, eccetera, Maria oggi ci propone nuovi stili di vita. Con la sua presenza in mezzo a noi ci vuole riportare allo stile del Vangelo, lo stile di Gesù, il suo figlio che è venuto nel mondo per salvarci. E quindi attraverso la sua misericordia, attraverso la sua intercessione, Maria ci indica, come appunto le apparizioni di Fatima ricordano, la strada della conversione, la strada della preghiera e la strada della penitenza.
La Madonna Pellegrina di Fatima, Eccellenza, verrà accolta nella Cattedrale di Ortona, che custodisce le spoglie dell'Apostolo Tommaso.
Tommaso Apostolo, sì. E questo è un grande tesoro che noi abbiamo in diocesi, insieme con l'altro grandissimo tesoro che è il miracolo eucaristico di Lanciano. Noi proveniamo proprio dalla festa del perdono di San Tommaso, qualcosa di simile alla perdonanza di Assisi, che abbiamo fatto la prima domenica di maggio, e c'è stata una partecipazione, nonostante il tempo inclemente, di moltissime persone che appunto nella devozione verso questo santo esprimono il loro desiderio di Gesù, il loro desiderio di una vita piena e realizzata proprio nella vicinanza con Gesù. E Tommaso rimane sempre il nostro modello, perché ci indica la necessità di una esperienza personale di Gesù. Dio non deve essere solo Dio, Gesù non deve essere solo Gesù, ma deve diventare il mio Signore e il mio Dio.
Qual è, Eccellenza, la risposta dei giovani? Qual è la loro partecipazione, vista la presenza di questi segni così importanti e quindi anche di questa devozione popolare così viva all'interno della diocesi?
Non sono immediatamente un traino per loro, onestamente. L'età media delle persone che partecipano alla novena di San Tommaso e quindi anche ai momenti di preparazione della festa della Madonna è abbastanza alta, dai 40 anni in su. Però abbiamo pensato anche a dei momenti specifici per i giovani, in modo tale da veicolare con un linguaggio a loro più consono gli stessi valori che la pietà popolare trasmette. E vediamo che quando si fa questo sforzo di adeguarsi al loro modo di esprimersi con la musica, con altri linguaggi che loro comprendono meglio, alla fine anche i giovani sono contenti, riescono a partecipare e escono veramente perlomeno carichi. Poi ecco, la trasformazione a volte si perde per strada, però comunque certamente intravedono qual è il giusto percorso. E come diceva San Giovanni Paolo II durante l'anno santo del 2000, quando voi cercate la felicità è Cristo che cercate, quando voi cercate la gioia è Cristo che cercate, e sia Maria che San Tommaso riescono ad essere veicolo di questo.
Allora, Eccellenza, i migliori auguri per questa settimana che ormai alle porte della presenza della Madonna Pellegrina di Fatima nell'arcidiocesi di Lanciano Ortona.
Grazie, sarà sicuramente una benedizione per tutta quanta l'intera, per tutta quanta la diocesi, per l'intera comunità diocesana, ma soprattutto per questa piccola comunità che comunque è estremamente legata alla sua e nostra Madonna.
Dunque, a partire da domani e fino al 22 maggio, la Madonna Pellegrina del Santuario di Fatima fa tappa ad Ortona, per l'esattezza nella frazione Caldari Stazione. Ma qual è la storia del legame tra questa piccola comunità, appena 30-40 famiglie, con il santuario di Fatima. Ce la racconta Nicola Dauria, presidente del Comitato Feste Madonna di Fatima.
Nel lontano 1978 ricordo ancora il nostro Don Geremia Menconi che ci chiamò tutta la parrocchia di Caldari in raccolta dicendo che c'era questo passaggio della Madonna Pellegrina che si sarebbe fermato all'incrocio di Villa Caldari, quindi non sarebbe entrato in paese. E da lì l'idea di tutta, insomma, la mia famiglia, di tutte le persone della contrada Caldari Stazione, che contiamo una trentina di abitazioni, ci siamo messi chiaramente poi insieme a tutti in idea di erigere una madonnina a ricordo di questo passaggio. Quindi abbiamo eretto un'edicola con la madonnina all'incrocio, dove tra l'altro era posizionata una croce da vecchissima data, si parla da molto prima della guerra, insomma di una croce che esiste ancora su questo incrocio, e mettemmo sta Madonnina. E siccome questa festa, che poi venne dedicata ogni anno il 13 maggio, perché la Madonna di Fatima ricade il 13 maggio, abbiamo sempre avuto una grossissima affluenza di popolo, di fedeli che venivano alla festa, bloccando quasi la strada. E da là l'ulteriore idea di erigere poi una chiesa, che con il sacrificio di tutta la collettività siamo riusciti a erigere, che sta proprio qua di fronte all'incrocio. Siamo molto molto fedeli, tutta la comunità, alla nostra Madonnina.
Andiamo avanti, cambiamo argomento. Domani celebreremo la solennità della Pentecoste. Ricordiamo alle ore 10 la Santa Messa nella Basilica Vaticana presieduta da Papa Francesco. Ci avviciniamo al senso, al significato di questa solennità che chiude il tempo di Pasqua, ancora una volta attraverso l'arte. È nostra ospite Madre Rebecca Nazzaro, superiora delle Missionarie della Divina Rivelazione, responsabile del progetto Arte e Fede dei Musei Vaticani, che ha scelto di descrivere per noi il dipinto di El Greco, intitolato appunto Pentecoste, e custodito a Madrid nel Museo Nazionale del Prado. Chiediamo innanzitutto a Madre Rebecca Nazzaro di spiegarci perché ha scelto proprio questo dipinto.
Perché è un dipinto emozionante, è ricco di immaginazione, di grande sentimento religioso. Infatti questo pittore, soprannominato il Greco, in realtà il suo nome era Domenico Teotocopoulos, era nato a Creta nel 1541 e muore in Spagna, dove avrà il suo grande successo, nel 1614. Nel 1577 si trasferisce in Spagna e passerà tutto il resto della sua vita, però prima, ecco, fa una storia sua di conoscenza della pittura a Venezia, dove pare che sia stato discepolo del Tiziano, è stato influenzato un po' dal Tiepolo, da Michelangelo, ma in realtà lui era una persona che desiderava essere non solamente un semplice artista, ecco, lui si riteneva più un pittore filosofo. E quindi i suoi quadri hanno questa caratteristica di entrare nella spiritualità del personaggio. E allora la possiamo anche soprannominare un po' come il pittore del visibile e dell'invisibile. Lui sceglieva modelli dal volto caratteristico, espressivo, addirittura che cercava i suoi personaggi tra le persone della strada, e cambia continuamente il suo stile fino ad arrivare a questo suo inconfondibile che poi lo contraddistingue, e le sue figure diventano allungate, slanciate, in modo proprio innaturale, e non si avvicina più a nessun tipo di arte, e si forma attraverso questo suo profondo sentimento interiore che vuole andare a scavare proprio la spiritualità dei personaggi. Si fa aiutare anche da colori, dalle sfumature forti, inusuali, un po' rosso sangue, il giallo oro, dove lui riesce a, così, a caratterizzare le figure importanti, e che rimangono quindi illuminate drammaticamente da questi colpi di luce e di effetto.
Quindi queste un po' le caratteristiche.
Sì, sono le caratteristiche un po' del personaggio che ci aiuta un po' a capire chi era il Greco e come riesce poi ad esprimere questa sua grande ricerca, ecco, del movimento interiore, della spiritualità.
Ecco, come tutto questo viene tradotto nell'opera Pentecoste?
Sì, intanto ecco, lui per organizzare meglio la composizione, lui usa la forma del triangolo, però con la punta rivolta verso il basso, e le due figure in primo piano sono viste in una prospettiva un po' diversa perché sono di spalle, quindi questo già permette allo spettatore di entrare nella scena, quindi rimaniamo proprio coinvolti dai colori e anche da queste posizioni, questi due personaggi che poi sono tra gli apostoli, ecco, che ricevono appunto il dono dello Spirito Santo. La Vergine Maria è seduta al centro, che presiede, diciamo così, l'immagine. Vicino alla Vergine Maria c'è la Maddalena, anche perché nel racconto della Pentecoste che ci viene trasmesso dagli Atti degli Apostoli c'è la frase: tutti furono colmati di Spirito Santo. Quindi questo tutti è un po' onnicomprensivo, c'erano tutti, quindi da Maria Santissima, dalla Maddalena, le pie donne, i discepoli, gli apostoli, era un'assemblea di tante persone, tutti coloro che erano riuniti per ricevere questo grande dono che sarà donato poi alla Chiesa nascente. In alto abbiamo nel quadro, possiamo così, vi descriviamo, ecco, la luce che proviene dalla colomba dello Spirito Santo, e questa luce si trasforma poi nelle fiammelle. La caratteristica in questo quadro è vedere proprio come le figure così allungate hanno addirittura una sproporzione, nel senso che il canone che lui sviluppa per le figure è 1:13, vuol dire che la testa è la 13ª parte del corpo. Questo per intendere che slancio avevano queste figure, che erano avvolte in abiti molto fluenti, pieni di colore. L'altra particolarità è che queste figure sembrano vibranti, cioè quasi prese da un momento di estasi. L'unica figura che non è vibrante, ma ha un'estasi in atteggiamento di contemplazione, non di esaltazione, è proprio la Vergine Maria. E al centro le sue mani non sono agitate come quelle degli apostoli. Maria ha le mani giunte. E quindi questo che cosa può rappresentare? Sicuramente Maria riprende, reagisce diversamente, con un'estasi tutta interiore, con una profondissima pace, come se ricordasse l'altra discesa dello Spirito Santo su di lei, cioè l'Annunciazione. E quindi è la Pentecoste che chiude il tempo della Pasqua, e tutto l'itinerario salvifico che si è aperto con l'incarnazione di Cristo, raggiunge così il suo culmine. Allora ecco, è l'atteggiamento di Maria che ci invita ad accogliere con grande fede il dono dello Spirito Santo. Noi siamo chiamati, con la grazia del Signore, di vivere di fede, di crescere nella fede, così che ogni cristiano possa diventare come quelle fiammelle, cioè una luce per gli altri, una trasparenza per gli altri. E più noi ci avviciniamo a Dio, e più la nostra anima, guidata e illuminata dallo Spirito Santo, diventa una luce spirituale per coloro che incontriamo. Ed è questo che vogliamo chiedere proprio nella solennità della Pentecoste.
In chiusura del nostro incontro torniamo a parlare della Beata Vergine Maria, in questo mese di maggio a lei particolarmente dedicato. Ho scelto di farvi ascoltare in chiusura del nostro incontro ancora una preghiera a Maria di Papa Francesco. Si tratta della preghiera contenuta nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. La legge per noi Rosario Tronnolone. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Vergine e Madre Maria, tu che mossa dallo Spirito hai accolto il verbo della vita nella profondità della tua umile fede, totalmente donata all'Eterno. Aiutaci a dire il nostro sì, nell'urgenza più imperiosa che mai di far risuonare la buona notizia di Gesù. Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni il Battista, facendolo esultare nel seno di sua madre. Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del Signore. Tu, che rimanesti ferma davanti alla croce, con una fede incrollabile, e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, hai radunato i discepoli nell'attesa dello Spirito, perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. Ottienici ora un nuovo ardore di risorti, per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare nuove strade, perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. Tu, Vergine dell'ascolto e della contemplazione, Madre dell'amore, Sposa delle nozze eterne, intercedi per la Chiesa, della quale sei l'icona purissima, perché mai si rinchiuda e mai si fermi nella sua passione per instaurare il Regno. Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell'amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen. Alleluia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.